Don Francesco, che forse lo sa, qualcuno lo sa, la mamma sta poco bene, quindi purtroppo questa sera non può essere con noi, e allora insomma supplisco io a questo saluto, ringraziandoli ciascuno per essere qui questa sera e per iniziare questo cammino di queste tre serate in cui avremo la gioia di ascoltare Padre Manuel. Lui è un sacerdote della diocesi di Madrid, e penso che insomma già lo conosciate, perché c'è chi ha vissuto un po' l'esperienza dei viaggi che la nostra parrocchia ha organizzato, in cui lui è stato presente. L'anno scorso è venuto provvidenzialmente per una tre sere in preparazione della mia ordinazione sacerdotale, quindi ci ha aiutato un po' a riflettere sul ministero, sull'ordinazione, sul presbiterato, e queste tre sere sono proprio pensate come un accompagnamento per entrare ancora di più. Ci siamo entrati, lo vediamo anche nei nostri cantieri in città, che speriamo si chiudano tutti al più presto, e per entrare anche col cuore a questa grande tematica del Giubileo. E allora questa sera l'incontro sarà in modo particolare sul tema del Giubileo nella Scrittura, nella Bibbia, nella vita della Chiesa. Allora facciamo un applauso di benvenuto, un saluto e buon incontro.
Grazie Padre, grazie a voi per questo invito. Sono pronto, disposto a distruggere in un'oretta la bella lingua italiana. Mi perdonate, perché sapete che uno non ha avuto la fortuna di nascere qui in questo bel paese, ma sempre. E saremo due giorni insieme, potete parlare, fare domande, discutere, tutto. D'accordo? Siamo qui per imparare, per prepararci per quell'incontro che la parrocchia farà il 18 ottobre andando a San Pietro, per vivere l'esperienza del Giubileo. Oggi è 25 marzo. Incominciamo a parlare di questa giornata del Giubileo. Per tanti di noi, Giubileo può essere o può significare ritornare al punto di partenza. Durante secoli e secoli, la vita della Chiesa, la parola Giubileo ha segnato quello: tornare al punto di partenza. Io dove devo tornare, dove devo fermarmi. Ma perché sempre la parola Giubileo è una chiamata a ricominciare. Per questo ci tocca nel profondo del cuore, è una chiamata a ognuno di noi per dire dove mi trovo e da dove devo cominciare a camminare in questo anno. Niente meno di questa giornata, di questa data, 25 marzo. Perché? Perché per tutte le antiche culture l'anno incominciava proprio oggi, 25 marzo. Non so se sapete che anche per i cristiani, in tanti calendari cristiani, l'anno cristiano incominciava o il 25 dicembre o il 25 marzo. Questo è veramente interessante. Per il mondo antico, non credente anche, il mondo era incominciato oggi, cioè sarebbe il giorno della creazione, il punto di partenza di una vita nuova. Era, questa data marcava, segnava l'inizio di tutto, del mondo, dell'essere umano, della vocazione divina. Nel mondo cristiano, il 25 marzo, nel nord dell'Africa, si registra una tradizione diffusa fin del proto-cristianesimo. Loro pensavano, nel secolo IV, che la prima Pasqua cristiana sarebbe caduta un 25 marzo. Oggi la Pasqua cade in una data ogni anno diversa, non è vero, no?
ma per i primi cristiani, attenzione, per tanti gruppi di primi cristiani, la prima Pasqua si pensava che era caduta oggi, un 25 marzo. Data, 25 marzo, che inglobava anche la creazione del mondo e l'incarnazione del Verbo con l'Annunciazione a Maria. Una data che è interessante perché in rapporto col 25 dicembre, oggi, una data ottima per capire e contemplare la nostra vita che cerca perdono, indulgenza, cerca il senso profondo del Giubileo. Una giornata per contemplare la Vergine Maria, nuova Eva, obbediente e fedele, che con il suo fiat generoso, a annunzio dell'angelo, diviene per opera dello Spirito Santo madre di Dio, ma anche madre dei viventi, e accogliendo l'unico mediatore, lei è vera arca dell'alleanza e vero tempio di Dio. Oggi, in questa data, incominciamo questi tre incontri. Oggi, con l'Annunciazione, Maria è il nostro modello, il modello dell'umanità che collabora all'opera divina. Nel Giubileo siamo tutti chiamati a collaborare. La collaborazione, cooperazione, si dice in greco sinergia. Sinergia. Cioè, noi siamo chiamati, abbiamo una vocazione per collaborare col Signore, per lavorare insieme. Non soltanto in Maria, ma anche in te, in me, in noi, deve nascere il Verbo di Dio. Giubileo, dicevo, è un nuovo inizio, un punto di partenza, un incominciare da capo. È un bel impegno nell'equinozio primaverile. Sempre in questo giorno, che gli antichi pensavano che fosse il giorno della creazione, c'è il sogno di una rinascita. Questa sera, forse nella notte, prima di andare quando facciamo un po' l'esame di coscienza, quando facciamo il ricordo della giornata, possiamo pensare a queste parole: rinascita, nuovo inizio, un punto di partenza. Questo giorno, 25 dicembre, 25 marzo, sempre con il rapporto col 25 dicembre, sono 9 mesi, infatti, era il giorno della Pasqua per tanti cristiani. Fu 1700 anni fa, proprio in questo anno, 1700 anni fa, fu il Concilio di Nicea, nel 325, a fissare l'equinozio nel calendario al 21 marzo. Da quel momento, 1700 anni fa, questo anno, la Pasqua è sempre caduta la prima domenica dopo il plenilunio successivo all'equinozio di primavera. Quando è questo anno la luna, il plenilunio di primavera? Quando? No. Quando è questo anno? Il plenilunio. Il plenilunio quando è? 13. Il 13. Cioè, la luna si dice piena, no?
Sì.
La piena di primavera è il 13 aprile. La domenica seguente è la Pasqua. Quando è caduta questo anno la primavera? Quando è iniziata la primavera?
Il
20, 21, 22? 21. Ogni anno cambia, no? C'è un cambiamento. Ma sono delle date che dobbiamo avere presenti, no? Sarebbe interessante pensare perché abbiamo un calendario fisso, cioè solare, e un calendario cambiante che è lunare. Mettere insieme questi due calendari ci dà il calendario cristiano, il calendario liturgico, no? Cioè 1700 anni fa il Concilio di Nicea ha deciso che Pasqua sarà sempre caduta la prima domenica dopo il plenilunio successivo all'equinozio di primavera. Detto quello, torniamo al nostro argomento. La primavera, l'inizio, questo nuovo momento può essere un momento ottimo per pensare nel giubileo della nostra propria vita, cioè tornare al punto di partenza, una chiamata a ricominciare. Ma che cosa è il giubileo? Dobbiamo tuffarci nella Bibbia, perché la parola giubileo ci fa risalire al suono di un corno. Un corno di montone. Corno di montone si dice in ebraico Jovel. Jovel. Di questa parola Jovel viene la parola giubileo, cioè è una chiamata di attenzione, il suono di un corno. Dalla parola Jovel, da corno, da liete, diventa giubilare, giubileo. Il corno suona per annunciare un tempo di grazia, non qualsiasi tempo, un tempo di grazia. Come il calendario ci fa cercare ogni anno la data della Pasqua, no? Natale sempre 25 dicembre, Annunciazione sempre oggi, 25 marzo, ma dobbiamo cercare sempre la data della Pasqua. Noi dobbiamo cercare la grazia del giubileo. Io vi propongo queste tre sere per cercare insieme, per andare insieme, per approfondire in questo argomento. La parola magica è la parola grazia, un anno di grazia. Giove, giubilare, è lo stesso di grazia. Vedremo, fa un momento, questa parola nella bocca di Gesù. Possiamo guardare e leggere il capitolo 25 del libro del Levitico. Il libro del Levitico dice che giubileo, marcato per questo suono del corno, ha tre significati che dobbiamo ricordare oggi o imparare oggi: remissione, liberazione e perdono. Remissione, liberazione e perdono. Infatti, l'anno giubilare è legato nell'Antico Testamento a un ideale, sempre un ideale, piuttosto che alla realtà. L'ideale della remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi. L'Antico Testamento ci offre sette temi fondamentali che ci aiutano a capire il senso dell'Antico Giubileo. Che cos'è l'Antico Giubileo? Il primo tema era il riposo della terra. Per gli antichi era molto importante il riposo della terra. Ogni sette anni, guardate il numero sette, il numero della settimana, in italiano la parola settimana viene del sette, no? Qual è il primo giorno della settimana?
Domenica.
Lunedì?
Domenica.
Lunedì o domenica?
Domenica.
Lunedì.
Domenica.
Qual è il primo giorno della settimana?
Domenica.
Domenica. La prima cosa che dobbiamo insegnare ai bambini della catechesi, il primo giorno della settimana è la domenica. Quante ore ha la domenica? Quante ore ha un giorno?
24.
E la domenica? Quante ore ha la domenica? Quanti? No? Come 24? Ma attenzione, queste cose sono fondamentali. Prima di tutto, il primo giorno della creazione, il giorno del sole, che dicono in inglese, in tedesco, no? In tedesco, in inglese dice così, no? Il giorno del sole, il giorno della incominciata la creazione. La creazione nella Genesi è un poema, per spiegare, sono due racconti della creazione. Uno è un poema per giustificare la settimana, perché sono sette giorni. Il secondo poema è per giustificare la coppia, l'uomo e la donna. Non mica sono relati scientifici o storici, sono un poema teologico. È un poema teologico questo, veramente importante, interessante. Il primo giorno è quello che chiamiamo domenica, e l'ultimo giorno è quello che chiamiamo in italiano sabato. Sabato viene dalla parola ebraica Shabbat, che significa riposo. Riposo, sabato. Il sabato il corpo di Cristo riposava nel sepolcro. Questa è la catechesi basica, Ma la seconda cosa è importantissima. In quel primo giorno della settimana, che oggi chiamiamo domenica, le donne, gli apostoli, hanno trovato il sepolcro vuoto, hanno avuto l'esperienza dell'incontro col Signore. Il giorno che hanno dove hanno riconosciuto il Signore nella frazione del pane, e hanno chiamato, ogni 8 giorni vedevano il Signore, ogni 8 giorni, e per questo hanno chiamato il giorno del Signore. Sempre che si dice Signore e il Signore Gesù, è un'esperienza di incontro con Lui. Ma siamo tutti chiamati a venire qui alla notte di Pasqua, no? Per ascoltare il relato della creazione. Quando per gli ebrei cominciano i giorni? La sera o la mattina?
Sera,
mattina, primo giorno. Sera, mattina, secondo giorno. Allora, quando comincia la domenica? La sera. Non c'è sera del sabato. Non esiste per i cristiani sabato sera. In linguaggio comune diciamo sabato sera, ma tu e io sappiamo che sabato sera sono primi vespri della domenica, cioè la domenica non ha 24 ore, ruba ore al giorno precedente, perché il giorno unico, in latino si dice, per complicare le cose, ottava dies, il giorno 8, perché se fuori del compito dei giorni della settimana, cioè parlare di grazia, parlare di Cristo e parlare del mistero profondo del cuore umano. E queste cose devono imparare da piccoli, perché sì, è vero che Cristo è risorto, non che Cristo è tornato alla vita, attenzione, non è vero che Cristo sia tornato alla vita mortale, Cristo non è mai tornato alla vita mortale, lui è diventato il vivente, che è una cosa diversa, alla vita mortale è tornata la figlia di Gairo, come si dice in italiano?
Sì.
Figlia di
Gairo,
si dice così in italiano? Gairo. Ma o Lazzaro è tornato alla vita, no? Lazzaro, ma non Cristo. Cristo è il vivente, è lo spirito che dà vita. Cristo non muore più. E questo mistero di salvezza è unico, è accaduto storicamente in un giorno concreto. E ogni settimana noi viviamo questo evento. Non è che veniamo a messa perché c'è d'obbligo venire. Veniamo qua, ci raduniamo, perché c'è stata un'esperienza unica con la quale noi possiamo avere un collegamento per pura grazia. Per pura grazia. E questo che viviamo nella Pasqua settimanale, cioè il primo giorno della settimana, la sera del sabato o la mattina della domenica o pomeriggio della domenica, è l'esperienza importante della risurrezione. Il numero 7 è importante, scusatemi questo prolungamento del primo tema, ma il 7 è importante per tutto. Vedete che l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, la parola Apocalisse significa rivelazione, la parola Apocalisse in greco significa rivelazione, e il 7 è il numero importante per capire l'immensità divina, la pienezza di Dio. Per loro, per gli antichi, ogni 7 anni la terra doveva riposarsi, perché è un tempo santo. Ma il secondo tema era altrettanto insolito, era la remissione dei debiti, è un ideale. Nella visione biblica la terra era soltanto segno di il padrone che era il Signore, cioè non pensavano loro che la terra fosse di proprietà privata, tutti avevano una porzione tranne la tribù di Levi. In teoria, dopo mezzo secolo, cioè 7 per 7, 49, un anno di quella, l'anno seguente, un anno santo, per loro l'anno giubilare, l'anno santo, era ogni 50 anni. Per noi cristiani è ogni 25 anni, no? Per loro invece era, perché loro contavano non per secoli come noi, noi contiamo per secoli. Nell'Antico Testamento si contava per porzioni temporali di 50 anni, eh? Ogni 50 anni per loro era un tempo giubilare, si diceva così, tempo giubilare. Per noi un secolo è un tempo secolare, no? Secolare. Per loro era un tempo giubilare, era un anno dopo 7 per 7, dopo 49 anni, era un anno dedicato al Signore, dove tutto tornava all'origine, era un ideale che forse è rimasto sempre come un ideale. Il terzo tema dell'anno giubilare è ancora più forte, si doveva liberare gli schiavi dall'anno della liberazione. Attenzione, perché questa parola è la parola magica. Per noi la schiavitù più grande è sempre il peccato. Siamo schiavi del peccato. E infatti il profeta Ezechiele parla profondamente della liberazione, dell'anno di riscatto. Era una bella utopia proposta come ideale, anche necessaria per noi, perché l'altro giorno, due settimane fa, cominciando la Quaresima, sono andato all'Università di Madrid, no? E ho avuto un incontro massivo con tantissimi giovani, tutti universitari, no? E tutti mi dicevano forme attuali di schiavitù, condizionamenti sociali, la pubblicità, stereotipi, superficialità, volgarità, sesso, mass media. Tutti conosciamo forme di schiavitù in questo momento. E un tempo per la liberazione di ogni schiavitù. Il quarto tema diventerà fondamentale. Era un tempo per l'Antico Testamento per il pellegrinaggio. Attenzione, perché io sono andato con voi una volta in Terra Santa, ricordate, no? L'anno scorso abbiamo fatto un bel pellegrinaggio con la Sacra Famiglia, percorrendo l'itinerario del fiume Nilo, tutto questo. E sempre vi ho detto, attenzione, c'è un rischio, oggi c'è una confusione tra turismo e pellegrinazione, tra turismo e viaggio religioso. Un pellegrinaggio non è semplicemente un viaggio, eh? Un pellegrinaggio è un'esperienza comunitaria di Dio. Per loro, per l'Antico Testamento, per i nostri padri della prima alleanza, il pellegrinaggio ha sempre un padrone, che è Abramo, è l'uomo chiamato per Dio per lasciare la terra, lasciare tante cose e andare cercando la volontà divina. Infatti, per il popolo dell'antica alleanza c'erano tre date all'anno: un pellegrinaggio nella primavera, un altro nell'estate, un altro, un terzo, nell'autunno, no? Autunno. Ricordate quali sono questi tre pellegrinaggi? Quando dovevano andare tutti gli ebrei al Tempio di Gerusalemme, salire al Tempio, sempre a Gerusalemme si sale, eh? Si sale sempre a Gerusalemme. Tre volte all'anno. Gesù ha fatto questo tutta la sua vita, Che tre volte andavano a Gerusalemme? Per che feste?
Pasqua.
Prima la Pasqua, la festa di primavera. La prima festa, la Pasqua. La primavera, adesso. Seconda festa, 50 giorni dopo. Ricordate la parola 50, eh? Ricordate la parola per loro,
la
parola
settimana.
Sono una settimana di settimane. Una settimana sono 7 giorni, no? Ma la Pentecoste, la parola Pentecoste in italiano non è italiana. Pentecoste è una parola greca, significa cinquantina, eh? È una settimana di settimane, non una settimana di giorni, ma una settimana di settimane. Sette per sette, ma un giorno di più, la Pentecoste è la cinquantina. E sempre nell'estate. E l'ultima festa? La capanna, Sukkot. Sukkot, in questa festa è accaduto la trasfigurazione del Signore, no? Ricordate che in questa festa di autunno è accaduta la festa, l'evento, la teofania, la trasfigurazione. Bene, il pellegrinaggio sempre era a Sion. Sion è la maniera di parlare di Gerusalemme. Sion, per noi cristiani, il regno dei cieli, il paradiso, è chiamato sempre Sion. Infatti noi diciamo a Maria, figlia di Sion, no? La figlia di Sion. Sion è la città di Gerusalemme, Sion è la comunità che abitava Gerusalemme, ma sempre la città di Gerusalemme è diventata col tempo una rivelazione, un'anticipazione di quello che ci aspetta, il regno dei cieli. Cioè, andare a Sion e andare verso la nostra profonda, lo scopo della nostra propria vita. E sempre che si fa un pellegrinaggio, stiamo cercando ad andare a Sion. Se noi andiamo a un santuario, Lourdes, o Fatima, o qui San Pietro, Santiago di Compostela, Gerusalemme, non è che noi ci fermiamo al sepolcro dell'Apostolo Pietro, non è che ci fermiamo a Santiago di Compostela, al sepolcro dell'Apostolo Giacomo, non è che ci fermiamo a Fatima per guardare o ricordare la Madonna. Sempre che si fa un pellegrinaggio è un'esperienza comunitaria per ricordare che non abbiamo qui una dimora stabile, ma che sempre il nostro scopo è al di là, al di là. Per questo domani parleremo della speranza, al di là, la virtù fondamentale di quelli che pellegrinano è la speranza, la speranza. L'uomo non ha qui dimora stabile, come un'ombra che passa. Il quinto tema per l'Antico Testamento del Giubileo è la possibilità di far presente il regno di Dio in questa storia. Questo è qualcosa di ideale, ma vedremo che per Gesù è fondamentale. Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre nostro, no? E cosa diciamo nel Padre nostro? Venga a noi il tuo regno. Adveniat regnum tuum. Adveniat regnum tuum. Venga il tuo regno. Cioè, la cosa più ideale, noi pensiamo che col Giubileo si fa più vicino. E si fa presente accanto a noi. Vedete che nel discorso programmatico di Gesù, quando Gesù all'inizio del suo ministero va a Nazaret, capitolo 4 del Vangelo di Luca, lì fa un discorso programmatico. Dice che egli è venuto a annunciare e a costruire, iniziare e costruire un mondo diverso. Un mondo diverso. E ci invita a questo mondo, a questo progetto, a tutti gli uomini di buona volontà. Un mondo destinato, dice lui, in Luca 4, nella sinagoga di Nazaret, vedremo dopo anche questo, un mondo destinato ai poveri, consolare i poveri, a liberare i prigionieri, a illuminare i ciechi, a risolvere la situazione degli oppressi. Cioè il regno per Gesù è la trasformazione della vicenda umana. Per gli antichi, per questi fratelli nostri ebrei dell'Antico Testamento, il regno era il quinto tema del Giubileo. Il sesto è quello del tempo. Come vi ho detto prima, noi suddividiamo il tempo in secoli, cioè di 100 anni. Gli ebrei invece dividevano il tempo in 50 anni. L'anno giubilare quindi scandiva il tempo. Nel Nuovo Testamento ci sono due vocaboli greci diversi per indicare il tempo. Due vocaboli che si possono capire anche nella mia lingua spagnola, nella vostra italiana. La parola cronos, la parola kairos, con due belle parole, Cronos e Kairos. Cronos, il computo normale delle ore, cioè tempo cronologico, diciamo, no? Cronos, questo tempo, cioè le ore, gli anni. Invece Kairos è il tempo fondamentale, il giubileo è Kairos. Tu questa sera sei venuto per chiedere a Dio il dono del Kairos, che nel tuo tempo cronologico ci sia qualcosa di nuovo, che tu possi incominciare qualcosa di nuovo. C'è la possibilità di andare avanti con una novità di vita. Questo è il Kairos, il tempo dell'evento, il tempo vissuto, sciupato, pieno. Nel giubileo ricordiamo che l'Eterno entra nel tempo. Quello che accade oggi, 25 marzo, l'Eterno entra nel tempo e durante più o meno 33 anni il tempo cronologico diventerà un Kairos, un tempo fondamentale. Questo tempo, questi 33 anni e questo evento di grazia viene proposto, viene rigato, viene, diciamo, attualizzato, si può dire così in italiano, no? Attuale, infatti, è nella liturgia. Ogni volta che noi ci raduniamo, quel momento antico si fa presente nel nostro oggi. Il passato è presente per noi. E non è una cosa immagine dell'immaginazione, è una cosa autentica e vera. Questa è la nostra fede. Questo ci fa pensare nel tempo. Questo annullare dovrebbe essere anche una meditazione sul tempo. Cosa faccio io con la mia vita? Cosa devo fare con la mia vita? Ho 40 anni, 30 anni, 60 anni, di più. Cosa ho fatto? Cosa posso fare? Guardate che quando io ero, non ero ancora seminarista, avevo 18 anni e sono venuto in Italia per la prima volta facendo autostop. In quel tempo non c'erano i problemi che ci sono adesso, no? Sono venuto in Italia non soltanto per venire a Roma, volevo andare ad Assisi. E sapete perché volevo andare ad Assisi? Perché sempre da giovane mi ha colpito la domanda di Francesco d'Assisi: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? Per caso, una santa spagnola, Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, diceva nella mia lingua qualcosa di simile: Signore, che mandais a hacer de mí? Che mandais a hacer de mí? Cosa vuoi che io faccia? Gli ebrei, il giorno della Pentecoste, hanno chiesto a Pietro, Simon Pietro, cosa dobbiamo fare? Usciti qua questa sera e uscire con questa domanda: cosa devo fare? Cosa vuoi tu che io faccia? Con la cosa più importante, la risposta nostra: cosa vuoi che io faccia? È un tempo per pensare cosa ho fatto nella mia vita, cosa lascio alla storia. Un tempo per scoprire che il mio tempo è un tesoro misterioso, ricchissimo. Il motto sarebbe la frase di Orazio, che di quel latino, che è molto bella, vissuta da una prospettiva cristiana: Carpe Diem. Orazio dice: cogliete l'attimo, no? L'attimo fuggente, no? C'è una possibilità unica, è come un treno che passa, io devo prenderlo, così al volo. E il tema, l'argomento del tempo. L'ultimo tema del giubileo nell'Antico Testamento, il settimo, sempre l'Antico Testamento tutto è diviso in sette, no? Il settimo argomento è l'utopia. Questo vocabolo è stato inventato per un grande santo, sposo, padre di famiglia, politico, martire, Tommaso Moro, il grande Tommaso Moro. Nel 1516 lui ha scritto un libro che si chiama Utopia. Così, 1516, un Adriano, che sei giovane, puoi organizzare un pellegrinaggio a Londra. L'Inghilterra cristiana è un'autentica meraviglia, un impatto tantissimo. Io durante 17 anni, tutte le mie vacanze, sono andato a servire in una parrocchia al sud dell'Inghilterra. Sono stato colpito veramente per comunità piccolissime, i cattolici sono pochissimi in Inghilterra, ma i santi sono di una forza incredibile e noi latini non conosciamo abbastanza la vita cristiana del mondo anglo. Questo, tu che sei giovane, l'anno scorso sono venuto per te e oggi che il capo non c'è ti dico che puoi fare questa cosa. Quando il gatto non sta, utopia. Noi siamo uomini e donne dell'utopia. Questa era l'idea del popolo dell'Antico Testamento. Uomini e donne dell'utopia. Cioè annunziamo un regno di Dio, che il Signore è il nostro re. È una critica alla politica di tutti i secoli. Dice di dire che il Signore è il nostro re e parlare di politica. Questo non piace tanto ai politici. Perché il capo nostro è sempre il Signore. Questa è l'ultima idea del Giubileo. Cioè celebrare il Giubileo e dire c'è un re nella mia vita. C'è qualcuno che può mettere ordine. Non è per caso che Pilato ha lasciato sulla croce la parola il re. Il re. Hanno voluto togliere quello che sta scritto, rimane scritto. Utopia è la utopia sempre del re, del regno, come dicevo prima. E poi, più che una proposta ideologica o fomentare semplicemente un'agenzia caritativa. Nel nostro tempo di angoscia, per la mancanza di pace, di tanta banalità, di mediocrità, di grigione che ha conquistato un po' tutti, la forza dell'anno giubilare dovrebbe proporre invece un orizzonte utopico, cioè poter creare un mondo diverso. Quell'idea del giubileo. Un mondo diverso, un mondo di indulgenza, un mondo di perdono. Noi, in queste catechesi di 3 giorni, o nella catechesi che si farà durante questo anno, non dobbiamo insegnare soltanto piccole cose, come se fosse una scuola mediocre. Dobbiamo avere dentro di noi il respiro dello spirito, l'orizzonte dell'infinito. La nostra fede, si diceva nell'Antico Testamento, è come un mare ampio. Per loro il Mediterraneo era il mare per eccellenza, perché nella Terra Santa il Mar Morto è piccolissimo e il mare di Galilea è anche più piccolo, no? Per loro il Mediterraneo era il mare immenso. E quando guardavano il mare, pensavano nell'infinito. Questa è l'idea. Cioè, avere la nostalgia di un mondo diverso. Si può costruire un mondo di indulgenza, un mondo di perdono, un mondo diverso. E questo è interessante. L'Antico Testamento, il Giubileo annunciava l'ideale della pace con la terra e con i fratelli. E questo è il messaggio bello e utopico di messaggeri celesti nella notte di Natale. Pace in terra, no? La pace nella terra. E lasciando l'Antico Testamento ci tuffiamo nell'idea di Gesù di Nazaret. Qual è l'idea di Gesù del Giubileo? Due anni fa ho accompagnato questa parrocchia di Coromoto in Terra Santa, 2 anni fa. E se voi alcuni siete qua in questo momento, vi ricordate che vi ho parlato nella sinagoga di Nazaret. Nazaret, c'è un posto, c'è un mercato, con tanta gente, tante cose, non lontano dalla basilica odierna dell'organizzazione. Quando ho accompagnato questa parrocchia nostra di Coromoto, in Terra Santa, vi ho detto che a Nazaret si trova una costruzione oggi crociata, dove secondo la tradizione si trovava l'antica sinagoga dell'umile villaggio di Nazareth, dove però Gesù pronunciò il discorso programmatico che, come vi ho detto prima, nel Vangelo di Luca costituisce quasi il punto di riferimento, il discorso programmatico della missione pubblica di Gesù. Quando la gente, questi universitari, a Madrid ci sono tantissimi giovani senza il battesimo, ma che vengono adesso, vedo voi una basilica nel centro della città, e ricevo molta gente, tanti non battezzati, che chiedono su Gesù, che mi domandano, e sempre dico, legge il capitolo 4 di Luca, perché il discorso programmatico di Gesù, lui è venuto per questo. Sono tre versi, unicamente tre. Il discorso programmatico, e per noi l'altro discorso sono le beatitudini. Lui ha una missione, noi un'altra missione. E sono cose semplici. Lì Gesù annunziava il giubileo della sua presenza. Un tempo nuovo viene con me. Un tempo di grazia viene con me. Un tempo giubilare, che per Gesù è remissione, liberazione, amnistia. Gesù si presenta come un profeta che da parte di Dio applica a sé le parole della scrittura antica. Lo Spirito del Signore, dice, è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, cioè Lui è il Messia. Il Messia si dice in greco Cristo. Messia e Cristo è la stessa parola. Con una missione che diremo giubilare, mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio. La sua missione è annunciare un lieto messaggio. Il suo è un Vangelo, cioè una buona notizia, per i poveri, per gli ultimi, per noi. Ripete Gesù, sono stato mandato per evangelizzare i poveri. Questo ci fa ricordare la missione comunitaria, globale, sociale del Giubileo. Chi sono oggi i prigionieri? Chi sono oggi gli oppressi? Chi sono oggi i peccatori? Quali sono i nostri peccati? Noi abbiamo bisogno anche di liberazione? È importante riflettere questo, in questa Quaresima, vedendo un miserabile, un oppresso, un peccatore, una persona che ha bisogno, non è mai lecito guardare in un'altra parte, da un'altra parte. Conseguentemente possiamo capire il bisogno anche della nostra propria liberazione, perché tutti siamo schiavi del peccato. Tutte le volte che Dio perdona, insegna Gesù, che ci libera dai peccati, è per noi una liberazione giubilare. Infatti il giubileo è anche il tempo privilegiato della riconciliazione con Dio. Giubileo è il tempo privilegiato della liberazione con Dio. Gesù anche ha dato materialmente la vista ai ciechi. Dare la vista ha una carica anche di valenza simbolica. La cecità diventa una metafora per rappresentare l'ottusità della mente e la durezza del cuore. Questa sera, prima del riposo notturno, preghiamo essere liberati da tante tenebre. Non per caso, un Vangelo importante della Quaresima, il cieco nato. Chiediamo oggi al Signore l'apertura dei nostri occhi, perché passino dalle tenebre alla luce, dallo giubilare della Chiesa, il nostro anno giubilare, in questa terza parte, viene dall'Antico Testamento, ma di questa visione programmatica di Gesù. Il nostro giubileo incomincia storicamente nel 1300 qui a Roma. Prima non c'è stata nella Chiesa Cattolica un'idea di giubileo, Il giubileo è nato proprio nel 1300 col Papa Bonifazio VIII. Questo Papa diede l'avvio alla prima celebrazione di un giubileo per convocare i cristiani qui alla città di Roma. Di questa città di Roma parleremo giovedì, l'importanza di Roma nella Chiesa universale. Perché Roma è particolare? Perché non è particolare Madrid o Parigi o Londra? Perché Roma? Perché noi ci chiamiamo cattolici romani? Perché? Vedremo questo, l'importanza di questa associazione. Tanti di noi non ricordiamo, tu Adrian ricordi l'anno santo del 1300?
Io non ricordo.
Ma io che sono più vecchio di te, ricordo con piacere, ricordo il giubileo del 2000. Incredibile, una cosa incredibile. 25 anni fa. Tutti possiamo ricordare questo evento di grazia, particolarmente importante perché ha celebrato questo giubileo ultimo, i due millenni della venuta di Cristo nel mondo. I simboli giubilari o segni di grazia sono interessanti. Il terzo giorno vedremo qui con me, in questi giorni successivi vedremo il significato della porta, la porta santa, perché c'è una porta. Il significato del pellegrinaggio, del camminare insieme verso Sion, verso l'alto. Perché il canto dei salmi? Perché sono importanti i salmi sempre nel giubileo, concretamente il Salmo 118. E questo significa avere un anno di grazia, perché Gesù ha predicato un anno di grazia, un anno di grazia del Signore, dove il Signore ci dà la sua grazia. Se il Signore ci dà una grazia, il compito nostro è accoglierla. Ma non si può accogliere un anno, Un anno non si può accogliere. Si accoglie invece una persona. Chi dobbiamo accogliere? Una persona è il nostro giubileo. Gesù stesso, Cristo stesso. Punto. Cioè il compito, lo scopo di questo anno è questo, è unicamente questo: accogliere nella tua vita il Signore Gesù. Cioè confessare oggi che Gesù è il Signore della tua vita. Questo anno, il 2025, ha uno scopo: la confessione chiara, esplicita, di che Gesù è il Signore della mia vita. Io ho trovato tanti cattolici che non hanno fatto mai questa esperienza, che quando io ho riconosciuto, quando io ho confessato Gesù come il Signore della mia vita. In che momento mi sono reso conto di che la mia vita ha un orizzonte, ha un re, ha un Signore. L'anno santo, l'anno giubilare ha questo scopo: ricevere non un anno 2025, ma una persona. Io non so se voi qui in parrocchia avete l'abitudine di regalare ogni anno un cero pasquale nuovo. In tante parrocchie del mondo, per esempio, io le vedove donano alla comunità il cero, o i gruppi di le coppie, i matrimoni, fanno il regalo alla comunità il nuovo cero, o la catechesi giovanile raccogliono soldi e offrono alla comunità un cero nuovo, no? Nel cielo sta scritto sempre l'anno, i numeri dell'anno. Questo anno è la possibilità che Dio ci dà per riconoscere che Gesù è il Signore della mia vita. Mi piacerebbe parlare del senso del cielo, ma non abbiamo tempo adesso, dobbiamo finire in 10 minuti. Questo è il nostro impegno in questo anno, non c'è altro. Per Cristo il giubileo è accogliere Lui e tutto il suo messaggio. Per questo Il giubileo per la Chiesa non è altro che il giubileo per lo stesso Cristo, ricevere la sua persona. Io vi invito questa sera a cercare a casa il vostro libro santo, cercare in questa Quaresima il vostro Vangelo a casa e leggere, avere l'esperienza di leggere un Vangelo. Io in questa Quaresima faccio la proposta in tanti posti di leggere dal capitolo primo all'ultimo il Vangelo di Marco. Perché vi propongo qui a Roma il Vangelo di Marco? Perché sappiamo che Giovanni ha scritto nell'Asia, Luca ha scritto nella Palestina, Matteo ha scritto nella diaspora, ma Marco ha scritto qui. La leggenda, la tradizione è molto chiara, eh? Sulla piazza Venezia si trova la Basilica di San Marco, eh? Quanti di voi siete andati sotto la Basilica? Quanti? Quanti? Una. Quanti? Io due. Tu tre. Quattro. Cinque. Quanti di più? Ah, siete romani, che spagnoli. Ma qui a Roma si trova il posto dove Marco figlio di una ebraica e di un legionario romano, Marco si chiamava Giovanni Marco, no? E la sua mamma era la proprietaria del cenacolo, la sua mamma è la proprietaria del cenacolo, per cui il cenacolo è diventato il posto principale per i cristiani, no? Marco è diventato segretario di San Pietro e compagno di San Paolo. È un testimone di categoria, ha scritto per la prima volta un libro chiamato Buona Notizia, in greco Vangelo, il Vangelo, Buona Notizia. Lui ha voluto in pochi capitoli, il Vangelo più breve, più corto, è una cosa semplicissima, no? La sua esperienza di Gesù di Nazaret. Io vi propongo in questa Quaresima leggere Marco e forse andare a piedi un giorno, prendere un bus e andare a piedi a cercare questa basilica e scendere. Non è chiusa, perché sono andato tantissime volte con i miei allievi, eh? Basta prenotare, o anche c'è sempre una persona. Ma la basilica è aperta questi giorni.
Sì.
Io dopo domani tenterò di andarci e vi dirò la sera, eh? Perché quando sono andato qui, lei come si chiama? Come si chiama lei? Andreina. Io vado a parlare col parroco, perché il parroco ha studiato Sant'Anselmo. Quando sono venuto qui l'ultima volta nell'estate scorso, sono andato con parecchi anselmiani a San Marco. Perché sempre che vengo con gente qua, sempre vado lì per incoraggiare la gente a leggere il Vangelo di Marco, perché
c'è. Quello che ho capito è chiuso per la metropolitana.
Ma noi dobbiamo sempre andare alle fonti, cioè controllare. Noi siamo uomini di fede, ma dobbiamo anche controllare le cose. Come dice il Signore, mette la mano nel mio. A me piace questo, mettere la mano. Finisco, Tommaso, come Tommaso. Io vi propongo una proposta chiara, cosa vi ha detto padre Manna? Leggere il Vangelo di Marco. Se potete andare in famiglia, preparando questo pellegrinaggio a San Pietro, al posto dove secondo la tradizione Marco ha scritto quel testo. Guardate che noi in tutto il mondo leggiamo un testo ispirato per lo Spirito Santo scritto qui. Può essere una proposta giubilare molto interessante, eh? Leggere tranquillamente come un romanzo, dal primo capitolo fino alla fine, potete dirmi, lo conosco, l'ho sentito nella mia tante volte, ma è l'esperienza di leggerlo come un romanzo, dal primo capitolo fino alla fine, è un testo molto breve. Pensiamo al simbolo del Tempio. Il 18 ottobre andremo alla Basilica di San Pietro. Io farò il giubileo il giovedì mattina. Ho prenotato per andare da solo per pregare, ma voi come comunità farete questa esperienza, andare insieme. Noi parleremo della parola tempio, ma anche del significato della parola pietra, perché San Pietro non si chiamava San Pietro, si chiamava Simone, no? E Gesù ha cambiato il nome col Pietro. E la importanza della pietra per tante religioni. Il tema del perdono, il tema della misericordia, la natura del giubileo è sempre la conversione, non c'è altra. E la conversione significa pace. La conversione ci dà pace, giubileo è per cercare pace. Non so se esiste la parola Elio, tripode in italiano, tripode, esiste la parola tripode, no? Tripode. C'è un tripode interessantissimo, un tripode, pace con Dio, pace con me stesso e pace con gli altri. Guardate che la parola digiuno, preghiera e condivisione è lo stesso. Non abbiamo tempo di fare questo collegamento, ma guardate la parola tripode della Quaresima, il digiuno, la condivisione e la preghiera, e guardate che lo scopo del giubileo è avere pace con te stesso, con la tua famiglia, con i vicini, gli amici, nel condominio, che non è facile, in parrocchia, tante divisioni, sparliamo, nelle chiese, nella Chiesa Cattolica, in Europa, nel mondo. Guardate i problemi della guerra in questo momento, la guerra terribile vicina a noi, no? Cioè, io vi propongo pensare alla pace come segno di conversione. Vi parlavo prima di San Francesco, quella preghiera francescana leggendaria, se volete, la preghiera: Signore, fa di me un strumento della tua pace, fa di me uno strumento di pace. Pace suppone servizio agli altri, condivisione del tempo e del denaro, perdono. E perché? Tutto questo perché? Perché noi siamo qua, un gruppetto, una piccola comunità, che ha scoperto che Cristo è un kairos, è un evento di grazia, che come c'è insegnato l'Antico Testamento, noi possiamo con questi 7 punti approfondire nel senso del giubileo come perdono, come indulgenza, come conversione, e perché abbiamo scoperto Cristo come nostro maestro e sacerdote. Cristo è il maestro, noi siamo discepoli, e Cristo è il sacerdote di perdono. Quando uno ha l'esperienza di pace, può perdonare come un sacerdote. Noi siamo un popolo sacerdotale, e se noi possiamo perdonare gli altri, noi possiamo trovare in questo anno giubilare una nuova possibilità per ricominciare, per ritornare al primo amore. Sono le campane, come suona il corno, Giovel, no? Il corno del montone ci dà un incoraggiamento per dire: qualcosa può incominciare da capo, non siamo più gli uomini e donne di ieri. Cioè, suona il corno che ci invita a non dormire, il corno del giubileo. Grazie.